Elsa Morante. Ero la prima della classe, da Racconti dimenticati, 2002. In questo racconto la scrittrice rievoca se stessa bambina e il suo rapporto con le compagne. Ero la prima della classe. Le altre bambine mi mettevano in tasca, di nascosto, dei torroncini o dei coccetti, e cioè delle piccolissime pentole o padelle di coccio. Ma io sapevo che esse non mi amavano e facevano tutto per interesse, affinché io suggerissi e lasciassi copiare i compiti. Nessuna meraviglia del resto, perché io stessa non mi amavo. Avrei voluto essere brava in ginnastica e nei giochi, essere grassa e colorita come Marcella Pelissier. L'anima mia si protendeva disperatamente verso tutti coloro che, grassi e coloriti, erano bravi in ginnastica e nei giochi. L'anima mia, nera d'orgoglio e disprezzo, era in realtà quanto esiste di più avvilito. Io facevo poesie con le rime che venivano recitate da ragazzini scornati e lamentevoli nelle feste scolastiche. La direttrice mi presentava al pubblico dicendo: «Signori, devo premettere che le poesie che udirete sono state composte dalla bambina qui presente e non esito a riconoscere con intensa emozione che siamo dinanzi a un genio». Io mi inchinavo, pallidissima, lanciando sguardi lampeggianti di superbia alle modeste compagne. Vedevo i ginocchi delle mie compagne sporchi di terra, i graziosi polpacci rossi di Marcella Pelissier e me stessa lontana da tutti in un'ombra nera e piena di lampi, un fenomeno della creazione. Mia madre raccontava, traboccante di legittima baldanza, che all'età di 2 anni e mezzo, girando intorno alla tavola, avevo composto il mio primo poema in versi sciolti. Ed io covavo un empio rancore contro di lei che aveva partorito un simile prodigio. Se credevano di adularmi con quel rispetto e quelle mosse, come se io fossi stata vice direttrice, si sbagliavano. E se mi domandavano: «Che farai da grande?», sperando di sentirsi rispondere: «Farò poemi», commettevano un errore ancor più grossolano. Difatti, ad una simile domanda, io dispettosa rispondevo: «A te che te ne importa?». Ancora due cose mi distinguevano dalle altre, cingendomi di un'aureola e additandomi al rispetto universale. La prima era che, da piccola, avevo avuto il giradito. Per questo l'unghia del mio pollice sinistro non era liscia e ovale come le altre, ma pressoché quadra, dura come pietra e tutta striata di bianco. Tutta la scolaresca ammirava quell'anomalia. Molte mi chiedevano umilmente di toccare col dito. Oltre all'anomalia c'era un'altra cosa, e cioè che quando mi veniva la febbre avevo l'incubo. Mia madre girava stravolta con vesciche piene di ghiaccio e diceva piano: «Elsa ha l'incubo». Subito i miei fratelli si precipitavano al mio lettino con viso compunto. Ma sentendo la mia voce rauca gridare: «Sì, Dio, perdonami e conterò tutti i grani di grano turco nei sacchi. Andate via, formiche, via, migliaia! Aiutami, Dio!» E vedendomi slargare le dita nel vuoto e sbarrare gli occhi, si guardavano fissi sbottando a ridere. Sapevano che non si doveva, ma era inevitabile. Mia madre diceva: «Vergogna, disgraziati!» Ed essi, in preda ad ilarità furiosa, si buttavano per terra e si davano pugni. Questo non esclude che il mio incubo fosse oggetto della generale ammirazione. «Com'è?» mi chiedevano le compagne. E di me si diceva con importanza, a bassa voce: «Ha un incubo». Nella mia classe eravamo tutte femmine col grembiule bianco, fuorché il figlio della maestra, che era maschio col grembiule turchino. Il cognome della maestra, per una gentile coincidenza, era Amore, così che egli sul grembiule portava ricamato appunto erba il cognome Amore. Era grassoccio, corto di gambe, con occhi lucenti e neri, le guance rosse e la testa tutta pelata perché aveva avuto le croste. Tutte le alunne gli facevano i sorrisi e, come a figlio di maestra, gli empivano le tasche del grembiule di torroncini e di matite. Ma lui a tutte quante preferiva me. La cosa più dolce era che il motivo della sua predilezione non era il fatto che io fossi un genio e nemmeno che avessi il giradito e l'incubo. Aggiungerò, anzi, che egli pareva per natura issato in una sfera ben superiore, in cui tali cose non valevano affatto ed erano guardate soltanto con una gioviale benevolenza. Il motivo, dunque, era tutt'altro, e me lo rivelò il giorno in cui, guardandomi con lucente occhio arguto e toccandomi estatico, mi disse: «Che bei ricetti che hai!» Tutte assumevano nel parlarmi un'aria saccente e con me discorrevano solo di compiti, di madri e di padri, lasciandomi sempre sola fuori dei loro frivoli capannelli. Ma amore mi si confidava su cose umane. Mi magnificava, ad esempio, la marmellata di sua nonna ed altresì me ne offriva. Mi guardava e diceva: «Come sei pulita», rapito ridacchiando. E mi prendeva per mano andando in su ed in giù e una volta perfino, in segno di estrema amicizia e affabilità, mi carezzò la guancia. Che Dio benedica amore. Non so come, sentivo oscuramente che costui dal mio pianeta deserto e corrusco mi riconduceva per vie segrete alla terra.